Radio 3 Scienze.
Questa settimana la concentrazione media di CO2 in atmosfera è di 413,37 parti per milione. Fonte Osservatorio Mauna Loa, Hawaii.
Buongiorno da Rossella Panarese. Nella sigla, come ogni venerdì, abbiamo il dato, la concentrazione media di anidride carbonica di questa settimana. La fonte, come ha detto nella sigla Roberta Fulci, è quella dell'osservatorio Mauna Loa delle Hawaii. Continueremo a farlo ogni venerdì per ricordarlo innanzitutto a noi e per ricordarlo a voi, perché, come ha scritto in un tweet due giorni fa Luca Parmitano, l'astronauta che il 20 luglio partirà per la terza missione sulla Stazione Spaziale Internazionale e che, se va tutto bene, dovremmo avere nostro ospite prima di questa partenza. Dunque, come ha scritto Luca Parmitano in un tweet molto breve ma molto efficace, il primo nemico, il cambiamento climatico. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been, in his octopus's garden, in the shade. Allora, abbiamo scelto questo brano per due motivi. Allora, il primo è perché è un brano del 1969 e da qui al 20 luglio, il 1969 è il nostro anno elettivo. Ieri abbiamo citato il concerto dei Rolling Stones il 5 luglio del 69 e naturalmente molte altre cose, e questo è un brano dei Beatles del 1969, però lo abbiamo scelto anche per un altro motivo. Allora, Roberta Fulci, buongiorno.
Buongiorno.
Titolo del brano?
Octopus's Garden, il giardino del polpo.
E cosa dice il brano? Almeno le prime strofe.
Il brano dice: vorrei essere sotto il mare, nel giardino di un polpo, all'ombra, ci farebbe entrare, saprebbe dove siamo stati, insomma, saprebbe tutto di noi, staremmo lì all'ombra con i nostri amici, saremmo al sicuro, sarebbe bellissimo.
Sarebbe bellissimo. Piero Amodio, buongiorno.
Buongiorno.
Piero Amodio è un dottorando a Cambridge in abilità cognitive comparate. Le piacerebbe andare nel giardino del polpo?
Sì, ovviamente sì. Mi è capitato, sono stato abbastanza fortunato da andarci alcune volte, ma è sempre un'esperienza magnifica essere sott'acqua e affacciarsi in quella che è la vita degli animali marini.
Mm-hmm. Ci racconti un incontro con uno dei suoi polpi?
Sì, nella mia esperienza di ricercatore e di semplicemente appassionato di mondo sommerso, il polpo del Mediterraneo è uno degli animali che si può incontrare più frequentemente e che dà la possibilità di un'interazione abbastanza consistente, molto più di pesci che spesso tendono a scarpare.
Perché? Perché è possibile, come dire, anche toccarlo, interagire in modo più stretto, ammesso che sia giusto toccarlo, naturalmente.
Spesso i polpi nel Mediterraneo hanno delle abitudini, vengono chiamate crepuscolari, quindi tendono a stare nella tana durante la maggior parte della giornata e ad uscire per cercare cibo all'alba e al tramonto. Quindi in una classica esplorazione di mezza mattinata è facile trovarli in tana. Quindi c'è la possibilità di trovarli facilmente e anche loro, sentendosi sicuri, possono avere la possibilità di interagire con il subacqueo, quindi provare a toccare le mani, a esplorare questo che per loro è un alieno, nel senso.
Certo, la parola alieno poi è interessante, perché noi tendiamo a considerare il polpo, no? un esempio di essere alieno, perché è molto diverso tra noi, e tra l'altro questa necessità di usare le braccia, le otto braccia per esplorare, nasce dal fatto che proprio il suo sistema, come lo vogliamo chiamare, nervoso, parte anche dalle braccia, dai sensori che ha sulle braccia, giusto?
Sì, è molto interessante il polpo da questo punto di vista, perché è uno degli esempi più interessanti di intelligenza distribuita. Cioè, le braccia del polpo hanno un elevato livello di autonomia. Alcuni movimenti sono effettuati dalle braccia con una minima interazione del sistema nervoso centrale, quindi quello che noi chiameremmo cervello.
Ecco, questo, prego, scusi, mi perdoni.
Quindi non solo è un alieno perché ha 8 braccia mentre noi abbiamo 2, ma perché ha un elevato livello di autonomia delle braccia, che è, le ripeto, in certo modo legato al sistema nervoso centrale, ma alcuni movimenti delle braccia sono effettuati in maniera indipendente.
Ecco, Piero Amodio, lei alla fine dello scorso anno, se non sbaglio, ha pubblicato un articolo insieme ad altri 5 colleghi che ha avuto una certa eco, tanto che è stato raccontato sul New York Times da Carl Zimmer, che è un grande divulgatore scientifico. 2 giorni fa, credo, su The Atlantic è uscito un nuovo articolo di Ed Yong, un altro dei grandi divulgatori di lingua inglese. Diciamo intanto il titolo del suo articolo, così già cominciamo a trovare la cornice di questa conversazione.
L'articolo è chiamato Grow Smart and Die Young, che è un po' il paradosso che noi andiamo ad affrontare nel nostro articolo. La traduzione letterale sarebbe crescere, cioè diventare intelligenti, ma morire presto. Questo è un paradosso per quanto riguarda altri esempi di animali che hanno cervelli molto sviluppati, perché gli altri esempi tra i vertebrati sono tra i primati, cetacei, alcune specie di uccelli che, come l'uomo, hanno sono specie molto longeve e hanno uno stile di riproduzione che tende ad avere pochi piccoli per stagione riproduttiva e quindi lasciare molta prole alla fine della propria vita, ma attraverso una serie di parti che avvengono dilazionati durante tutta la vita. Invece nei polpi è una condizione molto diversa.
Molto diversa. Ci torniamo, Piero Amodio. La interrompo solo perché dobbiamo, Roberta, dare i riferimenti per poter interagire con noi, quindi fare anche domande a Piero Amodio, e poi dobbiamo partire, cioè arriveremo al discorso che lei stava facendo partendo da un video, però prima i numeri.
335-5634-296 per mandarci sms o whatsapp, per raccontarci anche magari i vostri incontri con i polpi, e potete farlo anche scrivendoci, come state già facendo su Facebook e su Twitter, dove trovate anche dei video.
Allora, trovate dei video, il primo che abbiamo postato, se non sbaglio, tra l'altro non ha suoni, non ha musiche, quindi si può aprire dal vostro smartphone, dal vostro tablet, anche mentre ci state ascoltando, ed è davvero un video interessante su diversi livelli, e anche quelli emotivi, perché noi ci sorprendiamo, e questo elemento di sorpresa quando vediamo un altro essere vivente, un animale, fare delle cose che pensiamo invece appartengano soltanto a noi, è un po' un indice di un certo solipsismo della nostra specie. Però è anche un video che è servito a Piero Amodio per raccontare qualcosa. Allora, apriamo questo video e Piero Amodio ce lo descrive? Quello della noce di cocco, per intenderci.
Sì, allora, questo è un video che è stato girato nelle acque dell'Indonesia, e la specie di polpo, cioè l'individuo che si vede, ha tra le 8 braccia, ha 2 noci di cocco, che sono sostanzialmente dei resti di attività antropica, cioè sono semplicemente degli scarti usati che vengono gettati in mare, quindi improvvisamente il polpo ovviamente ha la possibilità di trovare questi oggetti.
Sono 2 metà di noce di cocco,
sono
quindi
due metà, sì,
esatto, una scodellona, un cocco, 2 scodellone.
Esattamente,
ecco.
Un cocco che è stato aperto per essere mangiato, poi lasciato in mare ed è stato trovato dal polpo. La cosa molto interessante è che nel video si vede bene come il polpo riesca da un lato ad riassemblare le noci di cocco ricreando la sfera, e per lui rappresenta una protezione, una sorta di tana mobile che lui riesce a riassemblare, quindi a proteggersi da eventuali attacchi di predatori. Ma probabilmente la cosa più interessante è che nel video si vede come il polpo trasporti queste noci di cocco, può impilarle e camminare con le noci di cocco sotto le braccia. E questo è un comportamento potenzialmente estremamente interessante, perché potrebbe lascia spazio per investigare se il polpo ha qualche tipo di capacità di progettazione per il futuro. Portare le noci di cocco in un altro posto potrebbe significare assicurarsi di avere una tana quando avverrà un prossimo attacco. Ovviamente questa è, quando ci sono delle osservazioni del genere in natura, vengono elaborate delle ipotesi che spesso sono in contrasto, però devono essere testate attraverso esperimenti. Noi ad oggi non abbiamo possibilità di concludere se il polpo abbia qualche tipo di capacità pianificatoria oppure no. Poi ci sono altri tipi di spiegazioni che, per cui il polpo potrebbe portare il nocicocco in giro senza avere alcun tipo di futuro in mente.
Potrebbe giocare, anche se
potrebbe
poi...
semplicemente sono i meccanismi più semplici attraverso cui un animale, come anche un bambino, un essere umano, può stabilire una relazione positiva nei confronti di un oggetto, non necessariamente cibo, e quindi creare una sorta di affezione per quell'oggetto, e può portarlo in giro semplicemente perché è stato utile in passato, ma non perché immagina possa essere utile in futuro.
E ecco, Piero Modio, noi abbiamo postato sempre su Twitter e su Facebook un altro video, il video del polpo che cammina, per intenderci.
Sì.
In questo video si vede un polpo che ha 5 tentacoli raccolti sulla sua testa e sì, tre braccia, scusate, non tentacoli. È vero? Si dice
sì,
braccia,
vero.
Perdonatemi. Quindi ha 5 braccia raccolte sulla testa e 3 braccia che come gambe lo fanno camminare piuttosto velocemente. Che sta facendo quel polpo, Piero Modio?
Quel polpo, quelle braccia che lui ha raccolte, sono braccia che stanno coprendo un oggetto. Noi non abbiamo la possibilità di capire se quell'oggetto sia una conchiglia, cioè possa essere una preda o un oggetto che può essere usato come tana, come noci di cocco, però è un oggetto piccolo che può essere avvolto completamente tra le braccia e che viene portato in giro. Ora, questo tipo di comportamento è estremamente intrigante, perché nel video si vede proprio come il polpo cammini, sembra una sorta di moonwalking, ed è molto interessante, però a livello funzionale non è diverso da trasportare le noci di cocco, che sono oggetti più grandi, come fa vedere quell'altro video.
Allora, Piero Modio, lei ci stava raccontando, lei ha pubblicato questo articolo alla fine del 2018 partendo da un paradosso. Il paradosso è che voi etologi, voi studiosi del mondo animale, lei si occupa di abilità cognitive comparate, studiando varie specie di animali cosiddetti intelligenti, poi magari mi spiegherà che cosa significa definire intelligente un animale, anche noi che siamo animali come gli altri, avete estrapolato alcune caratteristiche che sembrano essere interspecifiche, cioè che valgono per tante specie considerate intelligenti. Ecco, e lei invece parla, nel caso del polpo, di un paradosso. Allora, ci può raccontare quali sono queste caratteristiche che di solito si associano all'intelligenza e perché il polpo costituirebbe un paradosso?
Sì. Allora, nel nostro articolo noi non abbiamo fatto altro che prendere in considerazione una serie di ipotesi che sono quelle predominanti, che sono state messe a punto per tentare di spiegare perché alcuni gruppi di animali hanno evoluto abilità cognitive complesse, quindi chiamiamola intelligenza per rendere tutto più facile. E quindi abbiamo i primati, abbiamo i cetacei, quindi delfini, orche, e abbiamo alcuni gruppi di uccelli, che sono sostanzialmente i corvidi, quindi i corvi e specie affini, e i pappagalli. Questi sono i gruppi principali. Quello che è stato fatto è che, analizzando le similarità tra questi gruppi, sono state messe a punto delle ipotesi che sembrano essere dei trend generali. Quindi l'intelligenza potrebbe essersi evoluta in questi gruppi in maniera indipendente sulla base di un processo molto simile. Nello specifico, tutti questi gruppi hanno caratteristiche di quello che viene chiamato life history, quindi longevità, il numero di piccoli che vengono dati alla luce per ogni evento riproduttivo, e tutta un'altra serie di parametri che sono di un certo tipo. Quindi questi animali vivono molto a lungo, danno alla luce pochi piccoli per uno o pochi piccoli per evento riproduttivo, e dilazionano nell'arco della loro vita la riproduzione. Allo stesso tempo questi gruppi, nonostante siano così diversi, cioè i cetacei vivono in acqua, gli uccelli volano e vivono sulla terra, condividono una serie di vengono chiamati problemi nella loro vita quotidiana. hanno degli ambienti sociali estremamente complessi, quindi devono stabilire dei rapporti sociali con gli altri membri del gruppo, che sono rapporti complessi che gli permettono di cooperare o di competere con gli altri membri del gruppo, e allo stesso tempo vivono in, sì, vengono chiamate nicchie ecologiche, in delle, durante le loro vite affrontano dei problemi di tipo ecologico per quanto riguarda la ricerca di cibo, che li sottopongono a problemi importanti. Quindi l'ipotesi è che tutti questi gruppi possano avere voluto l'intelligenza per risolvere questi problemi, quindi per trovare cibo e per creare relazioni sociali complesse. Ora, quando si analizzano i polpi e i cefalopodi in generale, quindi polpi, seppi e calamari, si nota come il parametro sociale venga meno, perché i polpi sono tendenzialmente solitari e anche i calamari, che alcune specie vivono in gruppo, non creano questi rapporti sociali così complessi. Allo stesso tempo i polpi e i cefalopodi in generale hanno vite molto brevi, vivono 1 o 2 anni in media e si riproducono un'unica volta. Quindi può sembrare paradossale come da un lato questi molluschi abbiano voluto un cervello così grande che poi abbiano un'aspettativa di vita così corta, e dall'altro sì, non avendo la necessità di instaurare legami sociali così complessi. Quindi questi due aspetti fanno dei cefalopodi un apparente paradosso quando vengono confrontati con tutti quegli altri gruppi. La cosa molto interessante è che questo potrebbe significare che l'evoluzione dell'intelligenza può avvenire attraverso processi diversi, e i polpi potrebbero esserne la prova.
Ecco, la domanda che voi vi fate in questo articolo, che ha appunto avuto un certo successo anche nel dibattito, tra l'altro un altro studioso italiano, Ernesto Mollo del CNR, è intervenuto, infatti l'articolo su The Atlantic di Ed Young un po' riproduce questa dialettica tra voi. Dunque la domanda è come, no? In che modo sono diventati intelligenti, cioè ricostruire un percorso evolutivo. Perché è così importante porsi questa domanda? E naturalmente questa domanda la si pone, la si affronta da un punto di vista di ipotesi, naturalmente, di ragionamenti.
Sì, ad oggi, nel senso, per la scienza spesso quello che succede è che partendo da una serie di osservazioni si elaborano delle ipotesi, e adesso noi siamo in questa fase, cioè analizzando una serie di dati relativi ai cefalopodi abbiamo ipotizzato, abbiamo messo giù un'ipotesi. Il punto è che poi, per come lavora la scienza, questa ipotesi deve essere sottoposta a un test, quindi andare a vedere se l'ipotesi che abbiamo teorizzato realmente sia sostenuta dai dati, altrimenti quello che nella magia del processo scientifico, l'ipotesi può venire accantonata o può venire modificata sulla base delle
dei dati sperimentali, esattamente, laddove. Esattamente. Ecco, Piero Modio, prima di chiederle qual è la sua ipotesi e poi di ascoltare gli ascoltatori e le ascoltatrici che stanno mandando i messaggi, però devo leggere questo messaggio di Claudio da Pisa, è bellissimo. Amodio è stupendo, parla come Massimo Troisi, l'indimenticato Massimo Troisi, è bellissimo. Ci tenevo a leggerglielo. Allora, qual è la sua e la vostra ipotesi nel guardare la storia evolutiva del polpo per capire il percorso che poi lo ha fatto diventare, come voi dite, smart, ossia intelligente?
Sì, quello che noi abbiamo provato noi ci siamo focalizzati su quello che è un aspetto chiave nella vita dei cefalopodi, dei polpi e dei seppi e calamari, che sembrerebbe non essere così marcato negli altri gruppi di cui parlavo prima, quindi primati, cetacei e uccelli. Il punto è che i cefalopodi sono molluschi, ma al contrario della maggior parte dei molluschi hanno perso la conchiglia esterna protettiva, quindi al contrario di cozze, vongole, lumache.
Quando l'hanno persa, più o meno? A che punto della loro evoluzione?
Stiamo parlando di 200 milioni di anni fa.
200 milioni di anni fa,
sì.
I molluschi perdono la loro conchiglia. Cioè, per esempio, il calamaro ce l'ha dentro, in realtà, quella specie di...
I polpi l'hanno persa totalmente. Seppi e calamaro l'hanno internalizzata. Quello che è l'esempio più conosciuto è l'osso di seppia, quello che viene dato ai canarini. Quello è la conchiglia ancestrale che è stata internalizzata, e nella seppia è molto interessante perché è diventato un adattamento che permette il galleggiamento, quindi di modificare il galleggiamento dell'animale.
Ecco, invece i polpi proprio l'hanno perduta. E perché perduta. L'aver perso la conchiglia protettiva è in relazione, secondo voi, secondo la vostra ipotesi, con lo sviluppo graduale dell'intelligenza?
Sì, noi pensiamo che la perdita della conchiglia abbia coinciso con un incremento sostanziale della pressione predatoria sui cefalopodi. Questo significa che perdendo la conchiglia i cefalopodi sono diventati molto più vulnerabili a tutta una serie di predatori tra i vertebrati, quindi principalmente pesci, e questo aumento di pressione predatoria ha avuto un ruolo chiave per lo sviluppo dell'intelligenza. Quindi tra i due fattori chiave che noi abbiamo ipotizzato c'è quello di diventare intelligenti per aumentare le possibilità di scampare ai predatori.
Ok, quindi diciamo sempre in questa ipotesi, intanto è un processo graduale, qui parliamo di più di 200 milioni di anni fa quando
sì,
avviene la perdita di questa conchiglia protettiva, e quindi di un percorso graduale. E senta Piero Amodio, Ernesto Mollo del CNR, appunto, che è in relazione dialettica con il vostro gruppo di lavoro, dice che, se ho capito bene, leggendo l'articolo di Ed Young, che a suo parere questa evoluzione dell'intelligenza dei polpi sarebbe cominciata prima della perdita, e proprio questo ha poi facilitato la perdita della conchiglia, e proprio questo ha facilitato il liberarsi della conchiglia ed essere più pronti ad affrontare un mondo più pericoloso.
Sì, diciamo che questo aspetto probabilmente non è stato compreso in maniera estremamente dettagliata nella critica che ci è stata rivolta, nel senso che noi ipotizziamo che l'evoluzione dell'intelligenza non sia avvenuta in maniera estremamente rapida subito dopo la perdita della conchiglia, ma descriviamo nel nostro articolo originale un processo estremamente lungo che si è iniziato prima della perdita della conchiglia. Mm-hmm. Quello che noi buttiamo giù come ipotesi è la possibilità che la perdita della conchiglia abbia rappresentato un evento chiave per fare in modo che avvenisse questo che noi chiamiamo big leap forward, questo salto in avanti per quanto riguarda l'evoluzione delle abilità cognitive.
Okay.
Ad oggi abbiamo un'unica specie di cefalopodi, un unico gruppo di cefalopodi che sono i Nautilus, che hanno la conchiglia esterna, ma che ce l'hanno perché non l'hanno mai persa. Quindi quello che noi possiamo fare...
E sono intelligenti i Nautilus?
Non hanno assolutamente un livello di intelligenza paragonabile a quello dei polpi, delle seppie e dei calamari.
Okay.
Quindi questo è un aspetto che Mollo non affronta nella sua critica. Non si può comparare la dimensione del cervello di un polpo con quella di un Nautilus, né la flessibilità comportamentale espressa dal polpo con quella di un Nautilus.
Ok, noi vi lasciamo la vostra dialettica, che l'anima, il sale, il pepe, come si diceva un tempo, della ricerca scientifica. Intanto siamo sommersi dai messaggi e ne leggo uno prima io, poi lascio la parola a Roberta, perché scrive un ascoltatore o un'ascoltatrice: beh, tanto intelligenti questi polpi non sono, altrimenti non avrebbero perduto la conchiglia.
Però
hanno guadagnato in libertà, per così dire.
Sì, hanno riguadagnato in flessibilità. La perdita della conchiglia gli ha permesso di colonizzare una serie di nicchie ecologiche che non sarebbero state colonizzate con la conchiglia. I polpi vivono dalle profondità degli abissi fino a ambienti più superficiali, e dai tropici
al Mediterraneo,
alle acque polari. Sì.
Dove
con la conchiglia i polpi non avrebbero potuto fare questo.
Allora, più domande possibili, abbiamo pochi minuti, ma insomma, Roberta, procedi.
Allora, tantissime domande, c'è anche chi mette in relazione i polpi con altri animali. Per esempio, prima domanda, anche i ranni hanno 8 zampe, cioè hanno qualcosa in comune i ranni e i polpi?
Questi sono quei classici casi di convergenza. Questo significa che analizzando degli aspetti di animali diversi si possono verificare delle adattazioni simili, anche se non c'è nessun legame a livello evolutivo. Ad esempio, una gallina cammina su due zampe come cammina un uomo. Sono due casi di bipedalismo, ma ovviamente l'evoluzione del bipedalismo non è avvenuta nello stesso modo nei primati e nelle galline, negli uccelli. Quindi apparentemente sono un adattamento simile, ma sono il frutto di processi indipendenti.
Andiamo avanti. Allora, intanto hai vari ascoltatori che ci dicono che non riescono a vedere uno dei video che abbiamo linkato su Facebook. Basterà che voi apriate la pagina, in testa c'è una foto, se andate un po' più giù trovate anche il video. Ci scrive un ascoltatore su Facebook questa scena incredibile: un parente tarantino pescò un polpo dalla sua barca, lo mise dentro un secchio, mise una tavola sopra il secchio, ci si mise a sedere sopra e continuò a pescare. Tornato a riva, il polpo dentro al secchio non c'era più. E in effetti c'è tutto un filone di video anche online di polpi maghi della fuga, amo Dio.
Sì, è vero, io ho avuto la possibilità di lavorare in laboratorio con i polpi presso la stazione zoologica nel laboratorio del dottor Fiorito, ed è un'esperienza che chiunque abbia avuto a che fare con un polpo conosce bene, non avendo solo un minimo di cartilagine per proteggere il cervello. I polpi non hanno ossa e hanno la possibilità di passare attraverso fessure e buchi di diametro estremamente piccolo, quindi anche se stanno in un acquario e vengono coperte con una tavola, se non c'è un peso sufficiente, i polpi hanno, anche perché sono estremamente forti, hanno strutture muscolari molto potenti, hanno la possibilità di passare nella piccola fessura tra il recipiente e la tavola e quindi scappare.
Gabriella, un po' preoccupata forse da quello che stiamo raccontando, nel Mediterraneo vivono polpi giganti?
No, nel Mediterraneo non vivono polpi giganti, anche perché...
Che vuol dire giganti? Scusi, Pieramo Dio, quanto è grande un gigante di polpo?
Questo bisognerebbe chiederlo alla spettatrice. Quello che noi sappiamo è che ci sono delle specie di polpi che sono molto più grandi di altre, ad esempio il polpo Giant Pacific, un polpo che vive nel Pacifico e che riesce a diventa più di 20 kg quando non è sempre adulto. Okay. Ovviamente poi quando si parla di cefalopodi e di polpi ci sta tutta un filone relativo all'immaginario collettivo di mostri marini, e quindi poi non si arriva ad avere i kraken e i mostri subacquei. L'esempio più grande di dimensioni all'interno dei cefalopodi sono quelli dei calamari giganti, che riescono ad arrivare a diverse decine di metri, cioè a più di una decina di metri, considerando tutte le braccia e i tentacoli, ma non sono in grado di affondare un veliero come si nell'iconografia classica.
Senta, Pieramo Dio, siccome prima mi sono corretta e ho detto braccia al posto di tentacoli, alcuni ascoltatori dicono vabbè, ma insomma, perché dobbiamo stare attenti a chiamarli tentacoli, braccia? Allora, c'è una terminologia tra voi scienziati precisa, cioè dire tentacoli è un errore? Quando è che si usa il termine tentacoli? Per quale altro animale, giusto?
Sì, all'interno dei cefalopodi noi abbiamo i polpi che hanno 8 appendici, che vengono chiamate braccia.
Ok.
Seppi e calamari ne hanno 10.
Okay.
E hanno 8 braccia e 2 tentacoli. I tentacoli si differenziano all'interno dei cefalopodi, si differenziano dalle braccia perché non hanno le ventose per tutta la lunghezza. Quindi nelle seppie e nei calamari si vedono queste due appendici più lunghe dei tentacoli, che hanno ventose solo nelle estremità. E seppie e calamari le usano per acchiappare i pesci, quindi vengono catapultate al di fuori della corona di braccia e permettono di acchiappare i pesci che sono più lontano, un po' una sorta di lingua del camaleonte, quel movimento lì.
Ok, quindi quando noi vediamo le ventose, quelle sono braccia. Quando non vediamo le ventose, quelle sono tentacoli.
Quando vediamo le ventose su tutto,
sì,
il braccio sono braccia. Se le vediamo solo all'estremità, si chiamano tentacoli.
Ecco, noi poi avevamo preparato anche un piccolo estratto di un'intervista che abbiamo fatto a Cecilia Laschi, la robotica dell'Istituto Italiano di Tecnologia, che ha proprio realizzato il braccio robotico ispirato al polpo, ma magari lo mettiamo sul nostro sito così potete ascoltarlo, perché appunto le braccia del polpo, come lei ci diceva, Pieramo Dio, sono diciamo uno strumento di esplorazione dell'ambiente molto efficace e anche molto solido, molto robusto, come abbiamo visto nel polpo che cammina.
Sì, perché le appendici sono formate da tutta una serie di fibre muscolari che permettono al polpo di effettuare una varietà di movimenti estremamente ampia, ed essendo tutto muscolo, con all'interno c'è una fibra nervosa, però hanno questo permettono all'animale di esercitare una forza notevole. Chiunque si trovi a interagire con un polpo in una vasca e abbastanza coraggioso da introdurre una mano all'interno, si renderà conto che anche un polpo di 300 grammi ha una forza per esercitare e per tirare il braccio all'interno della vasca. È un'esperienza veramente molto interessante da fare.
Stavo aspettando l'aggettivo che avrebbe usato, perché c'era Roberta che spalancava gli occhi e dice: oddio, non metterò mai una mano in un... Allora, Piero Amodio, noi abbiamo concluso il nostro tempo a disposizione, solo velocemente, ma vivono poco, perché prima o poi purtroppo qualcuno se li mangia, questo è il concetto. Quanto vivono i polpi?
I polpi vivono in media 1-2 anni.
1-2 anni, quindi davvero poco longevi. Piero Amodio, io la ringrazio per essere stato qui con noi, dottorando a Cambridge in abilità cognitive comparate. Sul nostro sito, sui nostri social, trovate video e riferimenti ai vari articoli, all'articolo scritto da Piero Amodio e dai suoi colleghi. Sono le 12, dunque il momento del concerto del mattino con Marco Mauceri e Renata Scognamiglio, e vi auguro intanto un buon weekend. Noi ci risentiamo e ci ritroviamo lunedì, e comincia questa nostra piccola, ma insomma di grande soddisfazione, cavalcata che ci porterà al 20 luglio, giorno della partenza di Luca Parmitano per la sua missione sulla stazione spaziale, giorno di celebrazione dei 50 anni dal primo allunaggio umano sul nostro satellite. Da tutti noi di Radio 3 Scienza, buon weekend e buona continuazione di ascolto con Radio 3.